What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ciao Omar e un caro saluto a tutti i nostri pod ascoltatori. Il 2020 è un anno particolarmente importante per me, per motivi che non dirò qui in diretta, ma che poi magari saranno noti durante lo svolgersi dell'anno stesso. E ho pensato di iniziarlo con una strenna che doveva essere natalizia. Non so se riuscirà ad uscire per la Befana, ma comunque immagino che nel mese di gennaio raggiungerà le orecchie di chi vorrà ascoltarla e spero che sarà gradita. Un invito alla lettura in compagnia della mia fida Alexa 4, Alexa 4, l'intelligenza artificiale incarnata in mia figlia Alessia che accompagna spesso, come avete avuto già occasione di ascoltare, le nostre avventure fantascientifiche. E questa strenna consiste appunto nella lettura di due incipit di due romanzi che ho citato già in puntate dedicate ai rispettivi autori, che sono da un lato Il castello d'acciaio di Sprague de Camp e Fletcher Pratt. In realtà leggiamo l'incipit Il castello d'acciaio, una raccolta edita in Fantacollana Nord che riunisce tre romanzi della serie di Harold Shea, di cui leggiamo l'incipit del primo romanzo, Apprendisti stregoni nella traduzione italiana, mentre invece l'altro è il fantastico Opzioni di Robert Sheckley, che è uno degli autori di fantascienza che i nostri ascoltatori sanno essere a me più caro. Ecco, iniziamo il 2020 con questi due inviti a leggere dei romanzi che sono intrisi contemporaneamente del senso del meraviglioso e del fantastico, che ci invita ad alzare un po' lo sguardo e intraprendere con un po' di coraggio anche delle strade avventurose, e dall'altro lato di un senso di ironia e di divertimento, del prendersi un po' in giro, che rende a volte più semplice e più allegra la vita. E con questo augurio di un 2020 accompagnato da tante fantastiche avventure fantascientifiche, da tante belle puntate di Fantascientificast, nelle quali spero di essere spesso presente anch'io, auguro a tutti voi un buon anno e a presto risentirci. Il vostro Cylon Prof vi saluta.
Lions Pratt de Camp e Fletcher Pratt, apprendisti stregoni, 1941. Capitolo 1. Nella stanza c'erano quattro persone, tre uomini e una donna. Gli uomini erano dei tipi abbastanza ordinari per ciò che riguardava la faccia, e due di essi erano altrettanto ordinari per ciò che riguardava i vestiti. Il terzo aveva calzoni da cavallerizzo con lo sbuffo, stivali a mezza gamba, giacca scamosciata con finiture in tartan sulle tasche. Anche il soprabito sportivo di lana ruvida e il cappelluccio con la piuma verde, posati su una sedia, gli appartenevano. Colui che indossava quello strano abbigliamento non era né un divo cinematografico né un giovane playboy. Era uno psicologo e si chiamava Harold Shea. Scuro di capelli, un po' più alto e un po' più magro della media. Sarebbe passato per un bell'uomo se avesse avuto il naso più corto e gli occhi più distanziati. La donna, anzi la ragazza, era una bionda piuttosto vistosa. Lavorava come capo infermiera al Garden Hospital e aveva nome, senza trarne eccessivo piacere, Gertrude Magler. Gli altri due uomini erano psicologi al pari di Shea e facevano parte dello stesso gruppo di lavoro. Il più anziano, che era anche il direttore del gruppo, aveva capelli forti e disordinati e si chiamava Reed Chalmers. In quel momento aveva appena finito di chiedere a Shea che cosa diavolo gli fosse venuto in mente di venire al lavoro bardato in quel modo. Shea rispose, sulla difensiva.
«Devo andare a cavallo oggi pomeriggio quando esco. Davvero? Sei mai andato a cavallo?»
chiese il terzo membro del gruppo, un giovane robusto, dall'aria addormentata, di nome Walter Bayard.
«No, ma è ora che impari.»
Walter Bayard sbuffò.
«La verità è che vuoi andare a cavallo per avere la scusa di vestirti come un figurino. Prima c'è stato il periodo in cui parlavi con l'R. Moscia, poi le lezioni di scherma, e lo scorso inverno hai appestato l'ospedale con quella speciale sciolina norvegese per andare poi a sciare solo due volte. E allora?»
«Non permettere che ti prendano in giro per il tuo abbigliamento, Harold.»
«Grazie, Gert.»
«Personalmente, ritengo che tu sia un amore vestito così.» «Però sei matto a voler andare a cavallo. È una cosa che non serve a niente. Tanto ci sono le automobili.»
«Ho le mie buone ragioni, Gert.»
«Devo tornare al lavoro. Non combinare pasticci, Harold. Ricorda che devi portarmi a cena fuori stasera.» «Alla romana.»
«Gert.»
«Arrivederci a tutti», fece Gertrude e si allontanò in un fruscio di cotone inamidato. Walter Bayard represse a stento una risata di scherno.
«Che maschio! Alla romana!» «Ho tentato di addestrarla a non spiattellarlo in giro. Ad ogni modo, guadagna più di me. E se preferisce uscire quattro sere alla romana, piuttosto che due a mie spese la settimana, per me va bene. È una brava ragazza. Si è fatta delle idee su di te, Harold. Ha detto alla sovrintendente...» «Cosa ha fatto? Maledizione!»
intervenne Chalmers.
«Non capisco perché continui a... uscire con una donna che ti irrita così tanto, Harold. Perché è la meno insopportabile fra tutte le ragazze dell'ospedale. Mentre aspetti la ragazza dei tuoi sogni? Ma non è questo. La vera ragione, dottore, è che si è presa un vantaggio psicologico su di lui la prima volta che sono usciti insieme. E ora Harold ha paura di piantarla.» «Non è questione di paura. E inoltre, Walter, non credo che siano cose che ti riguardino.» «Su, su, Harold, gli scoppi d'ira non servono a niente. Non sei soddisfatto del tuo lavoro qui? Perché non dovrei esserlo? Facciamo tutto quel che ci pare, grazie al vecchio Garaden che ha voluto l'apertura di un reparto di ricerche psicologiche nel suo lascito all'ospedale. Certo, mi farebbero comodo un po' più di soldi, ma è un problema di tutti.» «Non è questo il punto. I tuoi atteggiamenti e gli scatti d'ira indicano la presenza di un conflitto, una incapacità di adattamento all'ambiente. Chiamiamolo romanticismo represso. Me ne sono accorto già da tempo. D'altra parte, Walt passa il suo tempo cercando di diventare campione di tennis, e questo a cosa gli servirà? Gert spende ore dal parrucchiere cercando di sembrare una contessa russa decaduta, ruolo che non si adatta al suo fisico. E io amo vestirmi in modo originale. E allora? Niente di male, finché uno non comincia a prendere sul serio le proprie fantasie. Come credere che esista la donna dei sogni? Bene, allora, se cominci a soffrire di depressioni, fammelo sapere. E adesso torniamo al lavoro. Altri test sugli svitati? No. Discuteremo le ultime ipotesi su ciò che forse diventerà una nuova scienza, la parafisica, e verificheremo se abbiamo già raggiunto lo stadio in cui è possibile tentare esperimenti. Vi ho già spiegato come ho proceduto a controllarne la premessa, che cioè il mondo in cui viviamo si compone delle impressioni che riceviamo attraverso i nostri sensi. Esiste un numero infinito di mondi possibili, e se riuscissimo a sintonizzare i sensi su una serie diversa di impressioni, infallibilmente ci ritroveremmo a vivere in un mondo differente. A questo punto ho effettuato la seconda verifica, esaminando i dementi, soprattutto quelli affetti da paranoia, dell'ospedale. Proprio tu mi hai messo sulla pista giusta con quel rapporto sul paziente con la sindrome di Korsakoff. Il prossimo passo sarebbe quello di tradurre la teoria in esperimento, cioè trovare il modo di trasferire persone e oggetti di un mondo a un altro. Un momento! Intendete dire che con un trasferimento completo si riuscirebbe effettivamente a trasportare un uomo su uno di questi mondi? È molto probabile, dato che il corpo registra le sensazioni scelte dalla mente. Per avere una dimostrazione completa sarebbe necessario tentare l'esperimento, ma temo sia troppo rischioso. L'altro mondo potrebbe avere leggi fisiche diverse dalle nostre e forse non sarebbe possibile il ritorno. Volete dire che se si trattasse ad esempio del mondo della mitologia classica, le sue leggi sarebbero quelle della magia greca anziché della fisica moderna? Precisamente, ma... Ehi! Allora questa nuova scienza, la parafisica, includerebbe tutte le leggi naturali dei differenti mondi e ciò che chiamiamo fisica non sarebbe altro che un caso particolare della parafisica. Piano, piano, giovanotto. Penso che per il momento sia più saggio limitare il significato del nostro termine parafisica a quel ramo della conoscenza che riguarda i rapporti tra questi molteplici universi, supposto che esistano veramente. Ricorderete come l'uso scorretto dell'analogo termine metafisica lo ha fatto diventare quasi sinonimo di filosofia, la quale è considerata da alcuni un genere di conoscenza scientifica, da altri un genere di conoscenza al di fuori della scienza e da altri ancora è considerata non scientifica e dunque non conoscenza. Perbacco! Molto ben espresso! Includerò questa affermazione sulla posizione della filosofia nel mio prossimo libro. Ehi! E io non prenderò nemmeno la percentuale? Mio caro Harold, sei perfettamente libero di scrivere un libro tu stesso. Anzi, hai tutto il mio incoraggiamento. Harold preferisce giocare al cowboy. Se a me venisse in mente una perla letteraria, mi guarderei bene dallo spiattellarla in giro. Aspetterei fino a darla alle stampe e così farmi qualche soldo. Ma per tornare a bomba, come intendete operare il trasferimento? Ci arrivo, se mi date il tempo. Da come lo vedo io, il metodo consiste nel riempirsi la mente con i presupposti fondamentali del mondo in questione. Ora, quali sono i presupposti fondamentali del nostro mondo? Ovviamente quelli della logica scientifica. Ad esempio? Oh, il principio di dipendenza, per esempio. Ogni circostanza, e solo la circostanza, in cui il caso della presenza di un dato fenomeno differisce dal caso della sua assenza, è legata a tale fenomeno con un rapporto di causa. Brrr, è brutta, come la definizione del numero di Frege. Il numero di oggetti di una data classe? Basta, Walter, mi fai perdere la testa. È la classe di tutte le classi che sono simili alla classe data. Se lor signori hanno finito con le facezie, io vorrei proseguire.
Se uno di questi altri infiniti mondi, che si può dire a questo punto che esistono in senso logico, ma non empirico, è governato dalla magia, ci si deve aspettare che in esso un principio come quello della dipendenza sia nullo, e che invece agiscano i principi della magia, come ad esempio quello della legge della similarità. Cos'è la legge della similarità? La legge della similarità può essere formulata così: gli effetti assomigliano alle cause. Per noi non ha senso, ma i popoli primitivi ci credono fermamente. Ad esempio, sono convinti che si possa far piovere versando dell'acqua sul terreno e recitando la formula magica appropriata. Non sapevo che si potessero enunciare dei principi della magia. Ma certamente! Gli stregoni non si affidano semplicemente agli imbrogli. Sono convinti di operare con leggi naturali. In un mondo in cui tutti credessero in queste leggi, cioè in un mondo in cui tutti i cervelli fossero sintonizzati a ricevere le giuste impressioni, le leggi della magia funzionerebbero. Del resto, si sente dire anche oggi che in Africa alcuni incantesimi degli stregoni hanno davvero effetto. Fraser e Seabrook hanno formulato alcune di queste leggi magiche. Una di esse è la legge del contagio. Due cose che siano state a contatto continuano a interagire anche a distanza dopo essere separate. Come si... Un momento, dottore. In un mondo quale voi state descrivendo, le leggi della magia funzionerebbero perché la gente crede in esse o la gente crederebbe in esse perché funzionano? Questa domanda, Harold, per usare le immortali parole di Russell, è un suono senza significato. Niente affatto. È lo stratagemma favorito degli epistemologi moderni. Ogni volta che gli si pone una domanda a cui non sanno rispondere, sorridono e affermano che si tratta di un suono senza significato. Io credo che la domanda sia sensata e, come tale, meriti una risposta sensata. Oh, ma non ha davvero significato. Come ti posso facilmente dimostrare, essa deriva dal tentativo di costruire la tua struttura concettuale su basi assolutistiche anziché relativistiche. Ma ne riparleremo dopo. Lasciatemi continuare la mia esposizione. Come sapete, si può costruire una logica coerente a partire da qualsiasi o quasi gruppo di postulati. Mi pare di individuare un paradosso, dottore. Mi sembra che le vostre ipotesi considerino possibile un trasferimento nel futuro, nel qual caso verremmo a conoscere leggi naturali non ancora scoperte e invenzioni non ancora fatte, ma il futuro, naturalmente, conoscerebbe il nostro metodo di trasferimento. Noi così ritorneremmo al presente con una serie di nuove invenzioni, le quali, introdotte nel presente, anticiperebbero il futuro e in questo modo lo cambierebbero. Molto ingegnoso, Walter, ma temo che tu abbia tralasciato qualcosa. Potresti assicurarti il trasferimento in un futuro, ma questo non sarà necessariamente il vero futuro, cioè quello del nostro mondo. Occorre un sistema mentale di assi cartesiani di riferimento, cioè ci occorre una completa serie di concetti sul mondo fisico, i concetti che scelgono le impressioni che saranno ricevute dalla mente. I concetti del futuro sono il prodotto di numerosi fattori ancora sconosciuti per noi, e ciò significa... Capisco, il sistema di riferimento per il futuro di questo mondo non si è ancora formato, mentre quello di tutti i mondi passati è già fissato. Precisamente. Ma andrei oltre. Il trasferimento verso un qualunque mondo che abbia un tale sistema già fissato è possibile, ma solo verso mondi di questo tipo. Ad esempio, si potrebbe penetrare in uno dei numerosi futuri di H.G. Wells. Basterebbe scegliere la sua serie di postulati di base, ma nel caso del futuro reale ne ignoriamo completamente i postulati logici. Ma il fare ipotesi sulla base della nostra esigua serie di dati ci sta portando verso il paese delle nuvole. Torniamo dunque al nostro tempo e al nostro luogo e pensiamo a come sviluppare una tecnica sperimentale che ci permetta di affrontare i problemi della parafisica. Per trovare un mezzo di trasferimento da un mondo all'altro, dovremmo estrarre dalla rappresentazione di un mondo, ad esempio quello dell'Iliade, i suoi postulati di base ed esprimerli in forma logica. In altre parole, costruirci una sillogismobile, un modo molto succinto di esprimerti, Harold. Sprechi il tuo talento, come spesso ti ho fatto notare, a pubblicare così poco. Consiglierei, tuttavia, che l'uso del termine sillogismobile venga limitato per il momento alle discussioni tra noi qui al Garaden. Quando giungerà l'ora di far comprendere ai nostri colleghi psicologi l'importanza della parafisica, sarà opportuno trovare un modo di esprimerci più dignitoso.
Harold Shea, sdraiato sul letto, fumava e pensava. Fumava costose sigarette straniere, non perché gli piacessero particolarmente, ma perché fumare qualcosa di strano faceva parte del suo comportamento affettato. Pensava ai discorsi di Chalmers. Sarebbe stato senza dubbio pericoloso, come Chalmers aveva fatto notare, ma Shea era mortalmente annoiato. Chalmers era abile, ma pedante. Se vivacità d'ingegno e monotonia possono essere abbinati in una stessa personalità, quella corrispondeva perfettamente a Reed Chalmers. Mentre in teoria tutti e tre i membri dell'istituto erano dei ricercatori, in pratica i due subordinati si limitavano a raccogliere i dati e a lasciare all'erudito superiore il divertimento di metterli insieme e trarne delle generalizzazioni. Naturalmente, pensava Shea, anche lui si divertiva un po' con i suoi innocui atteggiamenti, ma certo si trattava di un misero sostituto della vera emozione. Gli piaceva indossare calzoni da cavallerizzo e stivali, ma cavalcare era risultata un'esperienza atroce. Oltretutto non aveva provato niente del previsto fremito di una vera carica di cavalleria, come si era inconsciamente aspettato. Tutto quello che aveva ottenuto era di farsi considerare un po' più idiota dai suoi conoscenti. Beh, che continuassero pure, non gliene importava niente. Ma era troppo psicologo per riuscire a ingannare se stesso. In realtà gliene importava. Avrebbe voluto dare una favorevole impressione di sé, ma era uno di quegli sfortunati che adottano sempre dei metodi che ottengono l'esito opposto. Diavolo, pensava, a che scopo buttarmi a terra a furia di farmi la psicoanalisi da solo? Chalmers afferma che può funzionare. Il vecchio ogni tanto fa cilecca, come quella volta che ha tentato di psicoanalizzare una donna delle pulizie e quella l'ha creduta una proposta di matrimonio. Ma era stato solo un errore di tecnica e non di teoria generale. Chalmers aveva tirato fuori una buona teoria e lo aveva già messo in guardia contro i pericoli dell'applicazione pratica. Sì, si afferma che ci si può trasportare in un luogo diverso e in un altro tempo con l'impiego di una formula, deve essere vero. Una fuga completa da... sì, dall'anonimato, confessò a se stesso. Sarebbe divenuto il Cristoforo Colombo di un nuovo tipo di viaggi. Harold Shea si alzò e cominciò ad andare su e giù per la stanza, eccitato dal corso dei suoi pensieri. Esplorare. Ad esempio il mondo dell'Iliade. Pericoli. Potevano riuscire a tornare indietro. Specialmente, si disse con una smorfia, se gli capitava di essere uno dei tanti servi soldati morti a migliaia sotto le bianche mura di Troia. No. L'Iliade no. Le leggende slave? No, c'erano troppe streghe antropofage e lupi mannari. L'Irlanda! Ecco cosa ci voleva. L'Irlanda di Cuculin e della regina Maeve. Anche lì scorreva del sangue, ma diavolo, non si può vivere un'avventura senza correre qualche pericolo. E almeno erano pericoli visibili che si potevano ragionevolmente affrontare. E le donne di quel mondo erano qualcosa di fantastico. Sotto ogni descrizione. È dubbio che i colleghi di Shea notassero qualcosa di cambiato nel suo solito metodo di lavoro. Avrebbero difficilmente sospettato che avesse lasciato perdere i testi di Havelock Ellis per i cicli di leggende di Fenian e di Ulster, con i quali stava condizionando la sua mente per il viaggio. Se qualcuno, entrando improvvisamente nella stanza, avesse buttato l'occhio su una lista abbondantemente cancellata, che includeva tra le altre cose una torcia elettrica, una pistola, della tintura di iodio, avrebbe semplicemente supposto che Shea si stesse preparando per una gita sui monti. E Shea ci teneva troppo a mantenere segrete le sue intenzioni, per mostrare a qualcuno l'equipaggiamento che si era scelto. Una Colt 38 con un mucchio di munizioni, Un coltello in acciaio inossidabile. Avrebbero apprezzato un metallo come quello, si disse. Una torcia elettrica, una scatola di fiammiferi per darsi una reputazione di grande stregone. Un taccuino, un dizionario di gaelico e infine il manuale del Boy Scout, edizione del 1926. La miglior fonte di consultazione per uno che si aspettava di vivere all'aria aperta e in una società primitiva. Shea tornò a casa dopo un'intensa giornata passata a far domande ai nevrotici e consumò una buona cena. Indossò l'abito da cavallerizzo seminuovo, il soprabito sportivo e si mise sulle spalle uno zainetto contenente tutta l'attrezzatura. Si mise pure in testa il cappelluccio con la piuma verde e si sedette alla scrivania. Lì, sui fogli di carta sparsi davanti a lui, c'erano le equazioni logiche con i loro piccoli ferri di cavallo, le T capovolte e i segni che significavano identico. Provò un piccolo brivido mentre le osservava. Ma che diavolo! Avanti, verso romantiche avventure! Si chinò, guardando attentamente le formule e cercando di non fissarsi su un punto, ma di coglierne l'intero significato.
Se P è uguale a non Q, Q implica non P, il che equivale a dire o P o Q o nessuno dei due, ma non entrambi. Ma se non P non è implicato da non Q, la forma controimplicativa della proposizione...
Non c'erano che 6 fogli di carta. Solo quelli, disposti in 2 file ordinate di 3, con un centesimo di distanza l'uno dall'altro. Si sarebbero dovute vedere delle strisce di tavolo tra i fogli, ma non c'era niente. Niente.
L'intera dimostrazione consiste quindi in un sillogismo epichireimatico barbara, la cui premessa maggiore non è la conclusione di un entimeme, sebbene la sua premessa minore può o non può essere la conclusione di un sorite non aristotelico.
I fogli erano ancora al loro posto, ma sopra l'immagine di quei 6 bianchi rettangoli c'era adesso un turbine di deboli macchie di colore. Erano rappresentati tutti i colori dello spettro, notò vagamente, ma c'era anche una forte dominante violetta. Giravano e giravano, giravano.
Se P o Q sono entrambi veri, o Q o R è vero, allora Q o è vero o P o R è falso.
Giravano e giravano. Non sentiva nulla. Non provava sensazioni di freddo o di caldo, né avvertiva la presenza della sedia sotto di lui. Non c'era altro che milioni di turbinanti macchie di colori. Sì, adesso poteva sentire la temperatura. Faceva freddo e sentiva anche un suono, un sibilo lontano, come quello che fa il vento in un camino. Le macchie stavano impallidendo, in un grigiore generale. E sentiva anche qualcosa di solido sotto le piante dei piedi. Si raddrizzò. Sì, stava in piedi su qualcosa. Ma tutto intorno a lui era grigio. E faceva freddo, un freddo pungente. E il vento sferzava le falde del soprabito. Abbassò lo sguardo. I suoi piedi erano lì sotto. Ciao piedi, piacere di rivedervi. Ma erano piantati nel fango. Intorno ad essi si stava formando una pozzanghera. Il fango apparteneva a un sentiero, strettissimo. Su ambedue i lati del sentiero cominciava il grigio dell'erba morente. Sull'erba erano disseminati, come forfora, grandi fiocchi di neve. Altri stavano arrivando, visibili come punti di un grigio più scuro contro lo sfondo turbinante e brumoso. Cadevano obliqui e colpivano il sentiero con leggeri fruscii. Di tanto in tanto qualcuno andava a bagnare il viso di Shea. C'era riuscito. La formula aveva funzionato.
Thank you.
Robert Shecklin, Opzioni, 1975. La mente è il Buddha, mentre l'abolizione del pensiero logico è la via. Se smettete di pensare in termini logici di esistenza e non esistenza, lungo e corto, soggetto e oggetto, attivo e passivo, eccetera, scoprirete che la vostra mente è intrinsecamente il Buddha, che il Buddha è intrinsecamente mente e che mente è intrinsecamente un vuoto. Dalla dottrina Zen di Wang Po. Parte prima. Avviso. Le regole della normalità saranno temporaneamente sospese e nuove regole verranno istituite. Può darsi che quelle nuove siano diverse dalle vecchie. Non verrà fornito alcun indizio riguardo alle nuove regole. La cosa migliore da fare è evitare situazioni conflittuali, passare il resto della giornata a letto, calmarsi. O, se vi sembra noioso, potrei portarvi a fare una galoppata. 1. Uso di semplici premesse definite ingannevoli.
Tom Mishkin stava attraversando le nubi magellaniche minori a una velocità poco superiore a quella della luce. Di buon passo dunque, ma senza darci dentro troppo. La sua nave, l'Intrepid 3, aveva un carico di aragoste sudafricane surgelate, scarpe da tennis, condizionatori d'aria, macchinette per preparare latte al malto e altre mercanzie, destinate alla colonia Idora 5. Mishkin sonnecchiava nella comoda poltrona di comando, cullato dai disegni delle luci colorate che si rincorrevano nel cruscotto e dal tranquillo ticchettare e scattare degli interruttori. Pensava al nuovo appartamento che aveva intenzione di acquistare a Perth Amboy Basmer, 10 miglia est di Sandy Hook. Nei sobborghi si può godere pace e tranquillità, anche se il problema di andare avanti e indietro con un sommergibile. Uno dei ticchettii si trasformò in uno schianto secco. Mishkin si alzò di scatto. Il suo orecchio di pilota era sempre sintonizzato sul guasto che non può mai verificarsi, mentre invece si verifica di frequente. Clank, 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 crunk. Sì, era un guasto. Mishkin mandò un gemito, quello speciale gemito da pilota fatto di, io l'avevo previsto, fatalismo e apprensione. Sentiva che nelle profonde viscere della nave stava succedendo qualcosa di brutto. Il rilevatore di guasti, installato solo in previsione di danni per cause esterne, diventò viola, poi rosso, poi purpureo, poi nero. Il computer di bordo si destò dal suo sonnellino dogmatico, il tempo sufficiente a borbottare. Guasto, guasto, guasto.
Grazie, c'ero arrivato anch'io. Dov'è e cos'è?
Guasto nella parte L1223A. Nome di catalogo, insieme di valvole e anello di bloccaggio di prua. Causa probabile del guasto. 8 bulloni saltati, più frattura spirale nella custodia dell'anello di bloccaggio. Causa, pressione angolare nelle parti summenzionate, dovuta a mutamenti molecolari nella composizione metallica delle stesse. Risultato, la condizione abitualmente definita usura del metallo.
Già, ma perché?
Congettura circa la causa. Diversi bulloni nell'insieme già citato hanno ceduto a pressioni inaccettabili, riducendo la durata del summenzionato insieme a 84,3 ore, invece dei 195.441 anni previsti.
Magnifico! E adesso?
Ho isolato l'unità e spento il motore principale.
Bene, sono in mezzo allo spazio e senza neanche una pagaia. Posso almeno riaccendere il motore per arrivare al più vicino centro di rifornimento spaziale?
Assolutamente no. L'uso delle suddette parti guaste provocherebbe immediate e cumulative distorsioni in altre parti del motore principale, con risultato seguente: completa e definitiva messa fuori uso del motore, implosione, morte e nota permanente di demerito sul vostro curriculum personale. Vi metterebbero inoltre una nave nuova in conto spese.
Accidenti. Una nota spese e una nota di demerito mi seccherebbero parecchio. Cosa devo fare allora?
L'unica possibilità consiste nel togliere e sostituire le parti guaste. Depositi di pezzi di ricambio sono installati a questo scopo su diversi pianeti disabitati. Il pianeta più vicino, secondo le vostre attuali coordinate, è Armonia II, a 68 ore da qui, col motore ausiliario.
Mi pare una soluzione semplice.
In teoria, sì.
E in pratica?
Complicazioni ce ne sono sempre.
Per esempio?
Se lo sapessimo, le complicazioni non sarebbero complicate, vi pare?
Eh già, allora traccia la rotta e andiamo.
Ascoltare e ubbidire, disse il computer.
Uso delle premesse multiple definite sconcertanti. In una intervista esclusiva rilasciata ieri alla stampa, il professor David Hume di Harvard ha dichiarato che le conseguenze non implicano una causa. Alla richiesta di spiegarsi più diffusamente, ha dichiarato che le conseguenze sono puramente additive, non generative. Abbiamo chiesto al dottor Emanuele Kant la sua opinione su questa dichiarazione. Il professor Kant, nel suo studio al Politecnico della California, era alquanto turbato. Questo, ha dichiarato, mi ha svegliato dal mio sonno dogmatico.
2. I folli effetti sinestesiasti.
Minskin si appoggiò allo schienale e chiuse gli occhi. Non era male. Allentamento di alcune percezioni sensoriali. Associazioni di idee. Lampi di luce. Riaprì gli occhi. Però non andava neanche tanto bene. Afferrò la bottiglia rovesciabile. Sull'etichetta c'era scritto: se qualcosa va male, bevi. Bevve. Poi notò una seconda etichetta sulla bottiglia: se qualcosa va male, non bere. Una radio si lamentava a bassa voce fra sé. Oddio, sarò ucciso. So che mi uccideranno. Perché mai sono partito per questo folle viaggio? Non potevo starmene tranquillo alla finestra Ali Crafter a godermi il panorama? No, dovevo fare qualcosa. Ed ecco in che guaio mi sono cacciato. Miskin non aveva tempo di dar retta alla radio. Aveva anche lui le sue rogne. Almeno, era convinto che fossero sue. Ma era difficile esserne sicuro. Scoprì che si era solo immaginato di aver riaperto gli occhi. Perciò li riaprì. Ma li aveva aperti davvero? Pensò di riaprirli, casomai prima se lo fosse solo immaginato. Ma si trattenne, per evitare una forma di regressione all'infinito. La radio continuava a blaterare. Dio, non so dove sto andando. Ma se sapessi dove sto andando, non ci andrei. Ma non sapendo dove sto andando, non so come andarci, perché non so dove sto andando. Maledizione. Non era così che dovevano andare le cose. Mi avevano detto che sarebbe stato divertente. Miskin beve in fretta il contenuto della bottiglia. Tanto, peggio di così, non poteva andare, pensò. Il che dimostra come fosse ben informato. Bisognava dimostrarsi decisi. Miskin si alzò e disse:
adesso stammi a sentire. Agiremo partendo dal presupposto che siamo tutti quel che sembriamo in questo momento e che rimarremo così a tempo indefinito. È un ordine, capito?
Il tavolo ribaltabile disse: tutto va a scatafascio e lui dà ordini. Cosa ti piglia, Jack? Credi di essere a bordo di un qualche sommergibile, per caso?
Dobbiamo stare tutti uniti, altrimenti ci separiamo.
Stupidaggini, disse la poltrona. Potremmo morire tutti e lui sa dire soltanto stupidaggini. Miskin rabbrividì e beve il contenuto della bottiglia. Poi si affrettò a deporla, prima che la bottiglia avesse la possibilità di bere lui. Si sa che le bottiglie lo fanno. Non si può mai sapere quando è il momento dello scambio delle parti.
Adesso farò atterrare questa nave.
Bella prospettiva, protestò il cruscotto. Ma fa pure, se ti diverti.
Taci, tu sei il cruscotto.
Cosa diresti se ti dicessi che io sono un anziano psichiatra di New York e che l'avermi definito cruscotto sa indicare che non sei nel pieno possesso delle tue facoltà mentali? Miskin decise di bere il contenuto della bottiglia rovesciabile. Di guai ne aveva abbastanza. Con uno sforzo enorme si soffiò il naso. Lampeggiarono delle luci. Un uomo in divisa blu entrò dal bagagliaio e disse:
biglietti, prego!
Miskin gli diede il biglietto, che l'uomo forò. Miskin premette un pulsante che reagì come un uomo, gemendo e strillando. Stava atterrando?
We'll be right back.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.